Ciao a tutti amici, bentornati a una nuova puntata della Stangata del Volley, il podcast che vi porta a scoprire i pronostici del mondo del pallavolo, specialmente il mondo della pallavolo femminile Serie 1. Qui con me la 19ª puntata a farmi compagnia, Rodolfo Palermo. Ciao Rudy.
Ciao Alex, ben ritrovati tutti.
Ecco, bene, grazie. E anche Giacomo Magnani, ciao Jack.
Ciao ragazzi, ben ritrovati.
C'è anche con noi Lorenzo Vailati.
Ciao ragazzi, eccoci qui.
Poi e questo lo dico io, Angelo non Gomma. C'è gomma ed è colpa mia, sappiatelo. Ok, lo salutiamo sempre con affetto.
Sì, sempre un grande affetto. Gomma, torna, ti prego. E visto che ci abbiamo preso gusto con gli ospiti, a farci compagnia questa sera, rullo di tamburi, Veronica Angeloni.
Ciao a tutti.
Grazie. Benvenuta Veronica.
Grazie a voi.
Grazie a te di essere passata tra le nostre grinfie e di essere venuta qui a farci compagnia. E come insomma dicevamo prima fuori di onda, siamo un bel gruppo nutrito di pazzi che provano a cercare di trovare un bandolo della matassa di questi pronostici della pallavolo femminile, ma lascio adesso spazio al mattatore Rodolfo.
Addirittura mattatore, va bene, allora innanzitutto devo prendermi il tempo per salutare il solito ascoltatore del settimanale. La settimana scorsa abbiamo salutato uno, questa volta ne saluto un altro, uno spettatore affezionato. Saluto Stefano, in realtà è un mio amico che non sa niente di pallavolo e mai lo saprà, però una volta ho fatto sentire il podcast, gli è piaciuto, ho detto oh, mi divertite, va bene, a lui piace soprattutto gomma, diciamo, e niente, lo saluto, così mi accorgerò se davvero sente il podcast o mente. Vabbè, ciao Stefano.
O mente.
Va bene, allora abbiamo qui con noi Veronica Angeloni, special guest di questa puntata, ma tu sei stata spesso la nostra musa ispiratrice, non so perché, sei venuta spessissimo fuori, tutte le volte abbiamo dovuto parlare di Perugia, che è stata una delle squadre più difficili da pronosticare quest'anno, te lo dico subito, è stata una stagione molto matta.
Sì, siamo stati imprevedibili, sempre.
Decisamente, e tra l'altro comincio dalla fine, hai anche recentemente pubblicato un post che ha raccolto un po' tutte le tue emozioni di questa avventura perugina.
È stato un anno molto particolare, devo dire, quindi ogni tanto esce un po' di romanticismo anche da me. Una sera ero ispirato e ho fatto il post.
È stata una stagione un po' difficile, forse vi aspettate qualcosa di meglio, però avete finito anche, direi, bene in crescendo.
Sì, beh, diciamo che le aspettative erano diverse, poi ci sono stati tanti cambiamenti, tante cose che, sai, alla fine quando poi uno ha delle aspettative, non vanno come vuoi, sai, non è mai facile, poi voi conoscete lo sport, quindi è stata una stagione molto sofferta.
Io conosco lo sport, conosco però anche il mio divano, devo dire, sappiatelo. Allora, ricordo velocemente le tappe a carriera di Veronica: Carrarese, Club Italia, Chieri, Novara, Chieri, Vicenza, Forlì, Perugia, una prima volta, Piacenza, ancora Perugia, Conegliano, Zarecchio Dinzovo, spero di pronunciarlo bene, poi ce lo dirai tu, in Russia,
sì.
Frosinone Piacenza, Saint-Raphaël in Francia, questo l'ho detto, Gresik Petrochimia in Indonesia, Pesaro, Marsala, Perugia e puntini puntini, quello poi vedremo.
Sembra quasi una persona di una certa età, non capisco perché, come 3 anni tutte queste squadre.
Assolutamente no. Vediamo, ovviamente hai girato tanto, sei stata anche brava nel raggiungere tante vittorie. Qui nel tuo palmarès vedo 2 coppe CEV, un campionato francese, 2 supercoppe italiane, una supercoppa francese e anche un Universiade, un europeo under 20.
Tutto
tanta
vero.
Roba, eh!
Tanta
qual,
tanta,
è,
sì.
Qual è la vittoria innanzitutto che ti ricordi con più piacere?
Bah, forse quella un po' più sofferta è stata quella in Francia, perché inaspettata, e poi tornavo da un crociato rotto, quindi un pochino quella è stata un po', insieme il fatto di tornare in campo, poi vincere, un insieme di emozioni.
E anche perché ricordiamo, oltretutto, tu hai vinto il campionato con il San Rafael, interrompendo una striscia infinita di vittorie del Cannes.
Eravamo veramente quotati a zero.
Vero. Sì, ed eri allenato anche da Bregoli, oltretutto.
Sì, assolutamente, esatto. Bravissimo Giulio, sì.
E se non sbaglio, aggiungo, a parte che noi abbiamo parlato tanto di Bregoli con Chieri, che sta facendo, che ha fatto molto bene, se non sbaglio Veronica San Rafael era stato ripescato quell'anno.
Oddio, sai che non ricordo perché io ero appena arrivata.
È vero, quindi, sì, no, te lo confermo, sì, sì, era stato ripescato, quindi inaspettato anche contro il Cannes, che dominava anche in Europa quasi, quindi.
Sì, sì.
Allora, parto subito da una cosa, cominci in una scuderia di grande pallavolo che ha fatto la storia da pallavolo femminile.
La Carrarese.
Esattamente, esatto.
Sì, assolutamente, assolutamente. Diciamo che poi nella mia zona arrivare lì era già un piccolo obiettivo, perché poi sai, noi sportivi andiamo avanti a obiettivi, e per me ero piccolissimo, avevo 13 anni, però era già, mi sentivo importante, insomma, un passo verso qualcosa di serio, perché comunque gli allenamenti erano serissimi.
Oltretutto con un allenatore come quello che hai citato tu, Rodolfo, che è stato veramente un gigante di questo sport, quindi immagino che gli allenamenti saranno stati duri, ma sarei cresciuta tanto.
Assolutamente, ma era molto veramente importante l'ambiente, perché io ero piccola, arrivavo un po' dal mondo delle nuvole, c'erano giocatrici più grandi, era sempre a livello, ovviamente non era Serie A, non era neanche Serie B, però c'è giocatrici che ti facevano le ossa, cioè magari ti dicevano se mi muri ti spezzo le dita, cioè cose del genere, quindi sai, cresci in un determinato modo.
Ma come hai scelto la pallavolo?
La pallavolo...
Io un po' lo so.
Sì, l'ho detta mille volte, però fa ridere, io l'ho scelta un po' per sfida, perché da piccola, crescendo con tutti i maschi, giocavano a pallavolo in cortile, io ero praticamente sempre tagliata fuori, finché un giorno... 8 anni, mi sono arrabbiato, ho detto vabbè, sapete che faccio, ora mi iscrivo a pallavolo, sarete voi a voler giocare con me?
Te l'hanno mai chiesto?
Presuntuosa, sì certo, dopo tutti mi vanno in squadra, qualche anno dopo, non subito.
Alex, vuoi chiedere qualcosa? Alex, ce lo siamo persi, va bene, allora vado io. Allora proseguo io e ti chiedo, ho letto una volta una cosa tipo: mio papà a 6 anni mi ha buttato in piscina. Me la spieghi?
Sì, sì, perché il sogno di mio padre era quello. Io dovevo fare la nuotatrice, perché lui aveva il centro sportivo con piscine, soprattutto piscina olimpionica, maestro di nuoto, cioè lui vabbè, da giovane lo faceva. Quindi per lui il suo sogno era una figlia nuotatrice, e ovviamente come tutti i figli, spesso per deludere il padre ho fatto un altro sport che lui odiava, la pallavolo.
Ma ti ha seguito, dai, sì.
Sì, no, assolutamente. No, una famiglia che mi segue molto. Sì.
Ok.
Io avrei una domanda, ma vai. Su questo non sono molto sicuro. Allora, tu hai viaggiato tanto, abbiamo parlato di Russia, anche di Polonia, se non sbaglio.
A Polonia ma... no.
Indonesia.
Polonia, no. Ah, no, ecco, perché effettivamente su un sito parlavano della Polonia, ma io non ero per nulla sicuro.
No, sono andata prima... più vicina, in Indonesia.
Appunto, infatti volevo chiederti, ma da dove è nata questa esperienza in Indonesia e soprattutto quanto è diversa, perché è un paese talmente lontano per noi che è anche difficile solo immaginarlo.
Ma è stata una serie di eventi, perché in realtà io ero in Francia il secondo anno, eravamo appena usciti dalla Champions League, facevamo quindi solo il campionato, ma c'erano problemi societari, anche economici, quindi era una situazione un po' difficile, la società ci aveva lasciato libere, e è arrivata questa proposta, veramente era un punto interrogativo molto grande. Io amo viaggiare, amo le scommesse, spesso scommetto anche su me stessa senza sapere, e mi sono buttata, però è stata un'esperienza bellissima, devo dire, sopra le aspettative, perché mi aspettavo un campionato anche di un livello più basso, mentre in realtà è un buon livello. È molto stancante, perché alla fine siamo solo due straniere per squadra, quindi veramente è tutto incentrato su di te, dagli allenamenti alle partite, quindi è stato veramente stancante, ma bellissimo, veramente bello.
Tu hai fatto anche un'altra grande scommessa su te stessa, che è stata quella, se ce la vuoi raccontare, di entrare nella casa più famosa d'Italia.
Certo.
Quindi col senno di poi, certo. Anche lì io mi sono immaginato, se sei andato in Indonesia avrei trovato anche il coraggio di buttarti in questa esperienza che deve essere stata molto particolare.
Sì, è stata molto molto particolare, devo dire la verità che anche quella è stata una scommessa, perché in realtà avevo anche paura un po' del giudizio della gente, che ovviamente nel nostro ambiente c'è, però
certo.
Detto, boh, sono un po' fatalista, avevo il contratto da gennaio in Indonesia, quindi ho detto in realtà è fino a dicembre, quindi perché no, non l'ho fatto adesso, magari poi non lo faccio più. E mi sono messo in gioco, però devo dire che lo rifarei 100 volte.
Questo è bello, questo è bello.
Veronica, allora tu hai vinto a Novara, che è impegnata nelle semifinali in questo momento, poi arriveremo naturalmente ai pronostici. Hai vinto con Gaspari, se non sbaglio, che e Vaneke, che sono impegnati con Monza nelle semifinali al momento. Non credo che tu abbia vinto a Conegliano, ma ci hai giocato. Manca un rapporto con una semifinalista attuale, però qui entriamo, magari ne parleremo dopo in sede di pronostici, però volevo ricordare questo. Però diciamo, hai conosciuto tanti anche degli attuali protagonisti della pallavolo, sia attuale sia magari in passato. Chi è che ti ha lasciato di più?
Oddio.
Sembrava una domanda partita scema e diventa complicata.
No, vabbè, diciamo che sai, te la faccio la paracula. Ognuno ti lascia qualcosa e ogni persona, da atleta, allenatore, ha qualcosa da cui imparare sicuramente. Hai fatto grandi nomi, sono grandi club e grandi atleti e grandi allenatori, anche perché sennò non sarebbero lì. Quindi, insomma, va da sé. Ovvio che fare pronostici in un campionato come questo negli ultimi anni è un po' facile, perché sappiamo che c'è una struttura che è veramente invidiabile, e parlo di Conegliano. Penso che sia una società che abbia veramente messo un po' quello che c'è magari nel calcio dietro alla pallavolo, dalla struttura all'organizzazione, anche la tutela degli atlete, perché cioè, assurdo, loro sono stati l'unica squadra senza Covid. Ora succede qualcosa, mi tirano di tutto.
Infatti non l'avrei mai detto io.
No, mi pento e mi dolgo, però. E quindi hanno delle atlete che sono le eccellenze, quindi un pronostico con loro è un po' scontato. Però, diciamo, escludendo un attimo Conegliano, anche le altre società negli ultimi anni sono cresciute. Io mi ricordo il Novara dove ho giocato io, e la Novara di adesso è veramente un grande club, ben strutturato, dove, non so, quando vai ti trovi a tuo agio anche se giochi d'avversaria. Non so come spiegarvi, un po' farvi capire.
Certo, assolutamente chiaro.
Allora, io adesso devo intervenire perché ho il messaggio di Angelo che mi ha fatto recapitare e devo recapitarlo. Allora, cerco di leggerlo così come mi è arrivato, perciò Veronica, ricordi il 12 e 13 marzo 2005?
Oddio.
Torino, Pala Ruffini, io c'ero. Ammiravo Daniel Scott e la mitica Logan Tom fare un sol boccone prima delle turche e poi delle tedesche. Ogni tanto guardavo verso la panchina e vedevo una ragazza che da lì a qualche mese avrebbe spiccato il volo. Te la ricordi quella giovane ragazza?
Ma non è passato tanto tempo, dai.
Ma io ti ho detto il messaggio. Allora, se tu te la ricordi, immagino di sì.
Adesso
la mia domanda è questa. Magari è una domanda da fare un po' alla fine, ma comunque te la faccio adesso. E chiedo: nonostante la tua carriera abbia ancora tanti anni davanti, e cosa pensa di fare Veronica dopo la pallavolo? Qual è in questo momento la cosa che la tirerebbe di più e quello che vorrebbe fare nel momento in cui deciderà di passare, diciamo, la palla a qualcun altro e di uscire da quel campo?
Allora, vabbè, essendo un'anima in pena, di progetti ne ho tanti, ovviamente. Però diciamo che di più concreti sicuramente c'è laurearmi nel secondo anno in psicologia. Però non so dirvi se sarà il mio futuro. Intanto la metto lì, però poi dopo non lo so, perché ovviamente è un po' difficile adesso ragionare, a meno che uno non fa qualche business, qualcosa, che secondo me è giusto che ogni atleta poi ci pensi anche durante la carriera. Però di concreto da dire smetto e faccio questo, ho idee, sto lavorando però non so dirti, perché magari ti dico vado a fare la psicologa e poi mi trovate all'isola, cioè, cioè, è falsa, mi conosco.
Ma no, era la domanda.
Cioè, hai fatto uno spoiler?
No, non è il momento ancora, non è il momento.
Beh, allora, mi hai fatto venire in mente un'altra domanda, visto che hai accennato il tuo percorso universitario. Io con Gomma abbiamo un altro podcast dove parliamo di pallavolo NCAA. E sostanzialmente la domanda che ti faccio è questa: è il rapporto studio e il professionismo in Italia com'è? È facile, è difficile, è impossibile?
Allora,
la tua esperienza?
Sì, io te lo dico proprio palese, nel senso, io mi sono iscritta 3 volte all'università, normale, quindi immagina. E è impossibile se vuoi fare l'università, giocare in Serie A e vuoi fare l'università quella classica, che sia privato, statale, insomma, comunque è impossibile. Ringraziamo il cielo che hanno creato l'università online, perché è l'unico modo per noi atleti di poter organizzare un corso di studi concretamente e portarlo a termine. Quindi io veramente ringrazio questo, perché mentre negli altri nazioni, in altri posti, ma anche, cioè non solo all'estero in America, ma anche, cioè, proprio in Europa, è organizzato molto bene. Se tu sei un atleta è un privilegio aggiunto per il tuo paese, quindi ti aiutano nello studio. In Italia non gli frega niente, cioè o studi o fai sport. Quindi per fortuna hanno creato l'università online, se no sarebbe impossibile veramente.
Una manna dal cielo per tanti atleti e atlete.
Sì, assolutamente.
Lascerò dopo Jack una domanda su una tua sorella, diciamo così, perché tanto so che questo è il suo genere di domande.
Però aspetta, Rodolfo, ti fermo perché mi avete rubato tutte le domande, quindi volevo chiedere dell'Indonesia, volevo chiedere dello studio, poi ho detto vabbè, andiamo su qualcosa più frivolo come il Grande Fratello, ma anche quello. Quindi Veronica, io ti dico solo, non è una domanda, tu mi hai fatto ridere per un anno intero al Grande Fratello con la storia del camalò. Ecco, bravissimo. Non diciamo niente perché siamo un po' più seri, però veramente mi hai fatto ridere un anno intero.
Ti ringrazio. Pensa, io non me l'ero neanche accorta, pensa come sono messa.
Ma giustamente, ma le cose migliori, naturali così.
Io un salvataggio meglio.
Sì, bello della vera maestra.
Mamma mia, ma quale Mochi De Gennaro? C'è un salvataggio in corner di quelli proprio.
Ma neanche un salvataggio sul match point degli avversari.
Esatto. Proprio.
Comunque è confortante essere ricordata per questo, ve lo dico.
No. Chiaramente io, appassionato di pallavolo, ti avevo già visto da bambino, perché io sono molto giovane, e quindi ti avevo visto da bambino. Tu hai anche
il mio
bambina.
Coetaneo, quanti anni hai?
No, io ne ho 25.
Sei mio coetaneo.
Esatto. Sì. Allora, siamo
ti avevo visto, adesso non mi ricordo, forse ti avevo visto nella prima Perugia, che proprio, o forse il primo anno di Palayamama in Serie A, che quindi era Vicenza, adesso non ricordo, però non ti ricordo,
quindi,
chiaramente.
Tu avevi 10 anni.
Sì, praticamente sì, praticamente sì.
Ok.
Però mi ricordo.
Grazie, che... comunque mi ricorderò di te.
Grazie. Sì. Mi ricordo che quando tu sei entrata al Grande Fratello, tutti i miei amici mi hanno chiesto, perché sapevo anche che ero appassionato di pallavolo, di te, quindi ti ho sponsorizzato pallavolisticamente anche tra i non conoscitori del volley.
Ah, bene, meno male, dai. Almeno abbiamo fatto parlare un po' di pallavolo anche fuori dall'ambiente.
Ma certo, infatti.
Hai fatto tante cose, come hai ricordato. La domanda sulla sorella la lascio a Giacomo, che tanto la saprà, che è il suo genere. Io però ti devo chiedere un'altra cosa. Tra le tante cose che hai fatto, c'è anche una salita sul palco di Sanremo, o sbaglio?
Sì, assolutamente. Beh, quella è bellissima. Giuro che è la cosa più emozionante che ho fatto in vita mia. Non sto scherzando. Non per sminuire le altre, però è veramente, 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 veramente emozionante e adrenalinico quel palco lì, non sto scherzando.
Cioè, tu sei dietro le quinte, stai per entrare, se non sbaglio devi presentare, non mi ricordo adesso, magari c'è
una canzone, ora non mi ricordo quale, però
ok, va bene. Cioè, tu entri, stai per entrare su, e cosa senti?
No, allora, io finché ero dietro facevo la cazzona come al solito, facevo quella, io figurati, quale emozione, appena hanno aperto le tende non riesco più a camminare, avevo dei problemi motori seri.
Hai fatto la scalinata?
ragazzi, è venuto a prendermi Fazio perché non riuscivo a scendere, non so, a parte il tacco di Lucy, vabbè, ma non riuscivo a scendere, cioè non riuscivo, non mi muovevo più, quindi ho detto, boh, aiutatemi voi perché non so cosa fare, sto qua sopra, lo giuro, cioè da spavalda veramente sfigatissima.
Ti ricordi cosa ti disse?
Sì, mi ha detto se no, che macchina, no, tipo come fai a salire in macchina, ma mille battute, ma era tutto improvvisato, però veramente Letizietto è pazzesca, veramente pazzesca, simpaticissima, sì sì.
Vai Jack.
Ma allora io direi che possiamo passare ai pronostici, teniamoci il piatto forte per il finale,
bene, sì,
dai,
sì, ci
diamo i pronostici così mettiamo alla prova Veronica anche su... su quello che ci interessa, anche dato che fin qui è stata bravissima.
Perfetto, ti sei districata, ti sei districata molto bene, mi sa che sei già entrata nello spirito del gioco, perché a noi, ok, sì, c'è l'ospite, però sappi, i pronostici contano più di tutti. Allora, noi andremo a pronosticare le due gare che si giocano nel fine settimana di semifinale tra Scandicce Conegliano e Monza Novara. Laddove il pronostico prevede che si giochi una gara 3, si pronosticherà anche la gara 3. A seguire dei tie break, le ball prediction e poi l'ultima rubrica. Questo credo siano le regole di ingaggio. Io direi che la prima partita che si giocherà sarà sabato alle 18, gara 2 tra Scandicci e Conegliano. Allora, gara 1 è finita... diciamo che è finita abbastanza in fretta per spiegare un po' com'è andata, 3-0 per Conegliano con 7-23, 16-14, e magari ci racconta qualcosa di più Lorenzo, che cui facciamo aprire dopo visto che era mancato la scorsa settimana. A parte col tuo pronostico.
Dunque, l'abbiamo detto e ridetto e penso sia una idea abbastanza condivisa, la superiorità di Conegliano è disarmante e si è visto anche in gara 1. Scandicci sta anche facendo meno di quello che ci si aspettava forse qualche mese fa, quindi io penso che anche gara 2 finirà con un netto 3-0 per Conegliano.
Giacomo.
Così, Lorenzo è stato proprio tranchant da questo
tranchant,
punto di vista.
Sì, parliamo francese, ma... visto che
esatto,
abbiamo Veronica.
Esatto, che Veronica senz'altro ci capisce. Sono un po' indeciso, perché sono le partite che Conegliano non sbaglia. Oltretutto, avendo già sofferto in Champions League, secondo me Conegliano vuole andare in Toscana e dimostrare di aver dimenticato quella prestazione che fu di fatto negativa, anche se comunque poi arrivò una vittoria. Quindi... anche secondo me finirà 3-0 per Conegliano, anche gara 2.
Alex?
Allora, devo essere sincero. Mi aspettavo molto di più da Scandicci, nel senso che avevo voglia di vedere una bella partita, ma non solo per un discorso sportivo, ma anche per un discorso di spettacolo, perché alla fin fine, ragazzi, siamo alle semifinali di Scudetto, del campionato più importante e bello del mondo, e purtroppo dico sinceramente, vedo una squadra che domina, ma si sapeva già, però vedo l'altra squadra che è completamente in balia e all'angolo, come si dice in termine pugilistico, e non riesce nemmeno a rialzare la testa, che forse sul primo set sono state lì, il resto sono state solo scazzottate. Non credo che le cose possano cambiare nel ritorno, e quindi anch'io mi accodo al pronostico di 3-0 per Conegliano, però lo dico con molto dispiacere, perché ripeto, lo spettacolo ha bisogno di qualcosa in più nonostante la superiorità di Conegliano.
Allora Veronica, prima di darti la parola ti chiedo anche di aggiungere, visto che noi vediamo questa superiorità da fuori il campo, ma tu da dentro il campo come la vedi? Com'è giocare contro Conegliano? E poi naturalmente dici il tuo pronostico.
Beh, allora Conegliano è, appunto l'ho già detto prima, una squadra veramente di un livello superiore, ma non penso solo al nostro campionato. È una squadra dove come ti muovi, cioè qualsiasi attaccante riceva la palla è fortissimo e fai fatica anche a riuscire a piazzare un muro, perché la palleggiatrice penso sia la più forte al mondo. E quindi che dire, non è facile per chi la incontra, non è facile giocare, non è facile sentirti a tuo agio nel campo quando giochi contro Conegliano, perché ti senti un po' impotente. Veramente ben costruita, giocatrici che viaggiano, che stanno bene fisicamente, tutte saltano, tutte tirano forte, cioè chiunque giochi è forte, quindi insomma non è facile, ci sono loro così. Quindi, che dire, sicuramente ci sarà da parte di Scandicci un, secondo me, un voler dimostrare qualcosa di più. È normale che ci sia, quando poi perdi 3-0 ti vuoi rifare, anche perché, come dire, proviamoci fino alla fine. Quindi magari io non vedo un 3-0, ma magari non sono 3-1, c'è una reazione, ci sarà sicuramente, però poi sappiamo tutto il potenziale di Conegliano.
Hai citato e detto che Walsh per te è la pareggiatrice più forte al mondo. Prova ad allargare un po' il discorso, soprattutto quando hai iniziato. Avevi dei giocatori di riferimento? Probabilmente magari ce li avevi anche in casa, tra virgolette.
No, esatto, sì. Devo dire che sono stata molto fortunata, perché quando ero piccola giocavo con delle campionesse pazzesche. C'è Osmokrovic, poi c'era la Kilic a Bergamo, poi c'era lo Bianco. Cioè, era un campionato di fenomeni. Aghero, ho giocato con Aghero, che è un po' come le gomme adesso. Quindi quando hai queste giocatrici qui, solo da, secondo me, almeno la nostra generazione, da stare zitta e imparare. Guardare e cercare di imitare, poi non è che facile, però vabbè.
Ok, grazie Veronica. Intanto registriamo l'unica variazione sul tema come pronostico, ed è il 3-1 di Veronica Angeloni per Conegliano, che quindi chiuderà la serie. Anche per me chiuderà la serie Conegliano. Devo dire, sono rimasto anch'io molto stupito perché di come è arrivato il 3-0 in gara 1, perché Scandicci mi sembrava un po' in crescita, comunque qualche fastidio durante l'anno l'aveva dato a Conegliano, però l'impressione che le Pantere siano, vabbè, la squadra in missione, perché dopo un anno così difficile, in una stagione così complicata, adesso è arrivato il momento del raccolto e non credo vogliano lasciare qualche dubbio. Secondo me finirà 3-0 per Conegliano, e vabbè, aggiungo anche che secondo me sarà una partita rapida tanto quanto la precedente gara 1. Bene, abbiamo pronosticato la prima semifinale, quindi per tutti noi la serie si chiuderà a gara 2. Vediamo un attimo invece cosa potrebbe succedere in gara 2 tra Monza e Novara. Ricordo che gara 1 è finita con la vittoria al tie break dell'Igor Gorgonzola per 3-2, una partita con tanti alti e bassi da una parte e dall'altra, partita anche molto strana da leggere, magari anche da raccontare. A proposito, cominciamo a chiederlo a chi quella partita l'ha raccontata per LWF TV. Vai Giacomo.
Esatto, una partita, come dire, hai detto tutto, difficile anche da descrivere, difficile anche provare a capire cosa non ha funzionato per Monza, forse semplicemente mancata un po' di cinismo nei momenti decisivi, soprattutto nel quinto set, perché poi fa ridere, di fatto si sono sfidate per 2 ore e 30, ma le 2 ore e 15 precedenti, cioè dal primo al quarto set, come se non fossero valse a nulla, perché poi di fatto si è deciso tutto al tiebreak e quello conta. Detto questo, potrebbe cambiare qualcosa in gara 2? Anche questo è difficile da prevedere. Io ho visto una Saugella stanca a livello mentale, non tanto fisico. Credo che il fatto di essere uscita da una serie soprattutto lunga come quella con Chieri sia stata pesante a livello mentale. Novara, che invece ha trovato in Dalderop un'arma molto importante, secondo me, perché io ho avuto anche modo di commentare Novara Perugia quando hanno giocato al Pala Igor, un primo set perfetto da parte di Perugia, poi è entrata Dalderop, ha fatto 21 punti, più del 50% in attacco, e ha svoltato la partita e ha svoltato in un certo senso la serie per Novara. Secondo me l'Igor Gorgonzola in questo momento ne ha di più e secondo me spugnerà l'Arena di Monza 3-1.
Quindi vittoria per Novara all'Arena di Monza. Giacomo ha ricordato la sfida di playoff tra Novara e Perugia. Perugia è uscita bene da quella serie, no Veronica? Al di là della sconfitta, avete creato ben più di un grattacapo a Novara, o sbaglio?
Ma sì, diciamo che soprattutto nei primi set abbiamo provato a portare a casa almeno un risultato per prolungare la serie. Poi non è stato facile, diciamo che sul lungo tratto, diciamo così, Novara poi si è visto. anche perché appunto con gli innesti, cambiando, facendo molti cambi, poi ha trovato la quadra giusta e insomma per noi non c'è stata più partita. Adesso sì, le vedo molto, molto cariche, ma è giusto che sia così perché si giocano a una finale. Ti dirò, io non do così per scontato che possano vincere facile contro Monza. Secondo me sarà un'altra battaglia, perché Monza è una squadra che ha dimostrato tanto in campionato. Io provo veramente molta stima per Vanecke, quindi la reputo un grandissimo giocatore. Se lei è in partita, insomma, penso che potrebbero finire per un 3-2 per Monza.
3-2 per Monza per Veronica, visto che hai citato Vanecke, che se non sbaglio è stata tua compagna a Piacenza, sì. E forse anche a Pesaro.
Sì, 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 sì.
Perfetto, ok. Vanecke ha fatto un'ottima partita in gara 1 di semifinale, ha fatto due errori nel tie-break, che ovviamente hanno indirizzato il tie-break e con esso il risultato. Come si valuta una prestazione del genere e una giocatrice del genere, secondo te?
Sempre secondo me?
Sì, 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 te lo sto chiedendo in generale. Cioè, ha fatto molto bene, ma ha sbagliato alcune cose nel finale.
Sono partite che sono delicate, non penso che si possa giudicare un atleta per due errori. Magari sì, tu dici fondamentali, però... Sai, se poi magari ne fai meno in un altro set, chiudi 3-1, cioè 3-1 invece che 3-2, quindi è difficile. Sono partite dove i nervi e la testa a volte contano più del fisico, quindi
è complicato.
È strano il nostro sport, perché appunto poi dipende come inizia la partita, la prossima partita, magari tutto può essere capovolto. Io non giudicherei magari per due errori. Non lo so, sembra un po' eccessivo, sbaglio?
No, no, lo sto chiedendo come parere. Concordo con te, per esempio, che non ci fosse stato, come ha detto Giacomo, ci sono state 2 ore e un quarto di gioco prima del tie-break. In quelle 2 ore e un quarto probabilmente Monza è arrivata a giocarsi il tie-break, anzi, sicuramente per il contributo di Vanecke, che ha fatto una signora partita complessivamente. Su questo non c'è assolutamente dubbio, non volevo minimamente... mettere in discussione, è solo una domanda. Alex,
allora, a me l'intervento è piaciuto tantissimo di Veronica, perché ha ribadito una cosa che a me sta tanto 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 a cuore. Questo sport è uno sport psicologico, è uno sport di testa ed è uno sport in cui il fisico conta fino a un certo punto. Perché, come ha detto anche Giacomo prima, dopo 2 ore e un quarto di partita, quell'ultimo quarto d'ora tu ti stai giocando tutto. Perciò chi è stato dentro un campo di pallavolo lo può sapere benissimo, che la palla pesa, soprattutto in quei momenti, ogni punto scotta e, caspita, è dura. Cioè, non puoi scappare, non puoi nasconderti, sei lì e sei in campo che te la giochi. Quindi l'errore capita a tutti, capita ai grandi campioni, capita ai giocatori normali. È vero che poi, se fai bene in quel momento lì, diventi il fenomeno di turno, ok, però è altrettanto vero che se sbagli non sei un giocatore mediocre, ma sei uno che comunque è arrivato fino lì. Non hai vinto, non l'hai fatto, è vero, però anche l'Italia di agenzia dei fenomeni non ha vinto l'Olimpiade e comunque sono dei fenomeni.
Giusto.
La testa conta tanto. Detto questo, conta tantissimo per due squadre che ogni tanto durante questa stagione hanno fatto benissimo, ma usando un termine caro al ciclismo, ogni tanto fanno il salto di catena, cioè c'è qualcosa che si inceppano.
E tu quindi... passi dal pugilato al ciclismo.
Grande Alex.
Lo so, salto di catena, e quindi anche lì sarà un'altra sfida, secondo me, cardio palma e alla classico agio da caro la pallavolo, vince chi sbaglia meno, e quindi vincerà chi sbaglia meno. Se ora mi fate la domanda di chi sbaglia meno, vi dirò che secondo me Novara ha qualche chance in più per fare sola partita. Sarà un'altra partita lunga, non credo che andranno al day break, secondo me si risolverà con un 3-1, e dico 3-1 Novara, ma tutti i set saranno molto 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 tirati.
Lorenzo.
Dunque, questa è la serie più interessante da un punto di vista dell'equilibrio, perché preannunciando che forse anche la finale scudetto con Conegliano sarà abbastanza scritta, purtroppo. Queste due squadre sono le due che più si possono avvicinare a Conegliano, infatti sono la seconda e la terza. La prima partita purtroppo non è stata così emozionante, nel senso il risultato sì, ma il gioco ha un po' latitato da entrambe le parti. Secondo me Gradula vincerà Monza, nel senso che avrà questa reazione inevitabilmente. Spero possa ritrovare Ortman, perché manca Ortman, è una giocatrice molto importante che per Monza, che sta mancando in queste partite. E quindi io dico che Monza riuscirà a mettere in parità la serie con un 3-1. Con l'eventuale gara 3, però, posso anticiparmi, Rodolfo? Posso già andare con gara 3?
Se vuoi anticipare, anticipa, dai.
Dai, così chiudo direttamente. E con gara 3, invece, vincerà Novara, perché poi, voglio dire un'altra cosa, senza fare l'uccello del malaugurio, le squadre di Gaspari, nel momento che contava in passato anche, sono sempre un po' mancate. Dalla prima sua Conegliano fino poi anche altre volte, no? Quindi penso che Novara avrà qualcosa in più, ma perché a Monza magari può mancare qualcosa da un punto di vista psicologico. Come avete detto, sembra un po' stanca anche la squadra. Quindi io penso che Monza riuscirà a vincere la gara 2 per 3-1, ma poi perderà sempre per 3-1 gara 3.
Ok, doppio pronostico per Lorenzo che si è portato avanti. Dopo recupereremo quello per la gara 3 di Veronica. Io intanto devo partire con gara 2 Monza-Novara. Allora, è stata una partita, gara 1 abbiamo detto tanti alti e bassi, tante cose. A me è piaciuta tantissimo Hancock, Dalderop è stata MVP, non è stata senz'altro da meno, soprattutto Dalderop, che è venuta fuori in questa fase finale di stagione, secondo me sta dando quel qualcosa in più, soprattutto di fisicità, all'attacco di Novara, che mancava alle, diciamo, le sue laterali, stante le difficoltà che ha avuto un po' per tutto l'anno Smarcek. Monza non è stata brillantissima, ha avuto appunto secondo me un'ottima Vané, che ancora bene Herman è parrocchiale, secondo me è mancata tanto in battuta, che è una delle sue armi, ha fatto tanti errori lì. E per una squadra che dalla battuta, dalla fase break, porta sempre a casa qualcosa, secondo me poi ti entra anche qualcosa nella testa, e questa cosa secondo me in casa finirà col subirla meno. In casa a Monza quest'anno ha vinto solo Conegliano. Secondo me finirà 3-2 per Monza, e quindi si andrà a gara 3. Pronostico di gara 3, che a questo punto vado a richiedere a Veronica.
Gara 3?
Sì, tu hai detto che vinceva Monza, e quindi l'eventuale gara 3 tra Monza, tra Novara e Monza, come la vedi?
Oddio, adesso mi chiedi troppo, perché prima mi devi far vedere la partita, a seconda di come vedo il
giorno. Hai ragione.
No, è vero, dai, vero,
troppo,
vero.
Sai che noi atleti non guardiamo troppo al di là. Cioè, è una partita dopo l'altra, non è che posso pensare a cosa ci sarà dopo questa, però ti dico, basta vederla come sarà l'approccio, ti dirò anche il prossimo, se vuoi poi te lo dico dopo, vi mando un messaggio post gara 2.
Ti concediamo questa eccezione, secondo me in gara 3, come ho detto all'inizio della serie, io invece mi butto e guardo avanti. Se si arriva a una gara 3, Monza probabilmente avrà recuperato quel gap di sfiducia che adesso inevitabilmente ha. Secondo me Monza ha qualcosa in più come profondità e come fisicità rispetto a Novara. Giusto il discorso su Ortman che ha fatto Lorenzo. Gara 3 con Chieri non è andata benissimo, salvo l'ultimo set, che sostanzialmente l'ha vinto da sola. È andata malissimo oggettivamente in gara 2, però non credo andrà troppo avanti così. Però ci vedo un altro tie break, quindi sarebbe il terzo della serie per me, e secondo me vittoria di Monza 3-2. Bene, abbiamo finito quindi con i pronostici delle partite. Adesso direi di provare ad accelerare un attimo i pronostici secchi dei nostri tie break. Ne abbiamo 5 in particolare, e direi che partiamo col pronosticare il punteggio del primo set di gara 2 tra Scandicci e Conegliano. Alex, vuoi partire tu?
Comincio io? Sì. Allora, io comincio con un 25-17.
Per Scandicci? No, perché non hai dato niente, quindi 17-25.
Vabbè, ok, dai, io sono... Vabbè, hai capito, dai.
Ok, sì, 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 ho capito. Lorenzo?
22-25, quindi vince Conegliano, chiaramente.
Ok, Veronica? Qui siamo al numero secco, cioè, quindi sappiamo che vaticinio puro, però avrai, non so, guardato le foglie del tè nella tazza stamattina, non lo so.
Io, partita rotta. Io dico il primo set 25-23 per Scandicci.
25-23 Scandicci. Giacomo?
Io ero indeciso se dare la vittoria a Scandicci il primo set, però poi in realtà ho cambiato idea. Ah. E, no, perché non, più che altro perché non dobbiamo fare sempre diversi.
Non ti fidi dei tarocchi? Vale...
No, non troppo. No, comunque secondo me sarà molto combattuto, ci saranno un po' troppi errori di Conegliano, però la spuntano le venete. 29-27.
La Madonna.
Sì, 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 sto sparando altissimo.
Quasi una bold, poi dopo ti faremo la bold. Il mio pronostico del primo set, secondo detto partita veloce, sarà partita veloce anche dall'inizio, quindi 18-25.
Già più umano questo, diciamo.
Il secondo tie break è il numero di errori che Conegliano commetterà in questa partita, il numero di errori totali. Parto io, è un pronostico secco, è un pronostico... abbastanza difficile. Ho provato a vedere qualche statistica. Sommando gli errori in battuta, in ricezione e in attacco di Conegliano, quindi questi tre, che non sono tutti quelli che poi vengono conteggiati sul tabellino, è quello che mi risulta, viene una cifra, secondo me, spropositata, però giuro che l'ho presa dal sito della Lega e ho ricontrollato, di 30 errori a partita, per dare l'idea. Ora, vero che forza tanto in battuta, vero che però mi sembrano un po' tanti. Va bene. Detto questo, per me commetterà 18 errori. Lorenzo?
30 errori, 30 punti delle avversarie a volte neanche le hanno fatte contro Conegliano, quasi.
Comunque,
no, io dico che ne fa 13 in questa partita di errori.
Comunque il dato complessivo in stagione Conegliano ha sbagliato 323 battute, poi 150 ricezioni, poi 230 attacchi, fate la somma e dividete per le 27 partite, quello era il dato. Alex?
Mi stupisce il numero di battute sbagliate, è veramente basso per i vecchi, hanno giocato praticamente sempre 3 o 4 set, però di solito una squadra può stare sui 6-7 errori in battuta per poter vincere il set. Dai, mi gioco un numero secco e dico un totale partita 18.
18 anche per te, mi copi, quindi mi marchi stretto.
No, 19, allora ti copi.
Vabbè, cambia molto.
Ok, beh, certo, sarà quello della vittoria, vedrai che lo prenderà
Rudy,
così.
Rudy poi sbaglia sempre di uno e quindi...
Ah, giusto, è vero, io sbaglio sempre di uno. Giacomo?
Ne ha sbagliati, ha fatto 20 errori in gara 1 contro Scandicci, secondo me li ripete, quindi saranno 20 errori.
Veronica?
Stavo per dire 20, però
ma puoi anche fare, guarda, possiamo anche fare, va bene, non è un problema.
Beh, allora mi metto con te 20.
È un onore per Giacomo aver pronosticato lo stesso numero di errori con gli
altri. Assolutamente, se fossi un signore glielo cederei, però dato che voglio provare a vincere a questo giro che non vinco mai, mi fido dei miei 20.
Anzi, se ci fosse da sedersi su una sedia, lo cederei.
No, a proposito di poltrone, meglio non parlare in questo periodo di poltrone.
Esatto, lasciamo il Sofagate dov'è.
Esatto.
Allora, terza tie break, la percentuale in attacco di Scandicci, sempre nella gara con Conegliano, l'ultima partita, cioè gara 1, ha attaccato con il 33,3% Scandicci, ed è la peggior percentuale delle ultime 9 gare giocate dalla squadra di Barbolini. Parto io e ipotizzo un 39%. Lorenzo?
Io dico che farà un pochino meglio rispetto a gara 1, 36%.
Veronica?
33%.
33. Giacomo?
Ok, io avrei detto 35, quindi resto su 35.
Alex,
siete tutti lì, dai, diamo un po' di fiducia a queste ragazze. 40.
Saranno contenti, saranno contenti i tifosi di Scandicci per il credito, guarda, che diamo, però esatto. Di là sappiamo la squadra che c'è. Quarto tie break, i punti che metterà a segno Anna Ortmann in gara 2 tra Monza e Novara. Gara 1, l'abbiamo detto, ha chiuso con due punti segnati.
E con il meno 7 complessivo, considerando anche gli errori.
Meno 7 di efficienza in attacco, due attacchi su 6 tentativi, però efficienza negativa. Lorenzo, Giacomo, visto che sei preparato.
Secondo me si riscatterà Anna Ortmann e farà 11.
11?
11, sì.
Ok. Alex?
Io vado spero sui 7.
Ok, stavolta sei tu che mi hai rubato il numero, che avrei detto 7, perciò io dico 6. Lorenzo?
Sì, si riscatta, io dico 12.
Veronica?
15.
Ale,
fiducia in Anna Ortmann. Ultimo pronostico, i punti che metterà a segno Britt Herbots in gara 2 tra Monza e Novara. Herbots è andata a segno in tutte le partite di campionato giocate quest'anno, poi ai playoff non si è ancora sbloccata, non ha ancora segnato. Chiaramente abbiamo detto che Dalderop sostanzialmente l'ha scavalcata nelle gerarchie. Vuoi partire tu, Veronica?
Ma tu dici quanti punti farà?
Sempre i punti di Britt Herbots.
A me lei piace tantissimo come giocatrice, veramente tanto, quindi voglio di 15.
Quindi Ortmann e Herbots si pareggeranno a vicenda.
Riscatto per le due schiacciatrici. E Alex?
Io sto un po' più basso, dico 12.
Lorenzo?
Ma secondo me non giocherà a titolare, quindi entrerà in campo magari in qualche momento di difficoltà per Novara, ma non cambierà molto la sostanza. Dico che farà 4 punti.
Giacomo?
Zero punti. Secondo me non scenderà in campo perché la Varini si affiderà ad Aldero.
Oh, mi raccomando, se mai dovrete fare un pronostico su di me, state più buoni.
Guarda, no, che ne abbiamo fatti tantissimi. Poi ti dirò anche l'ultimo, tra l'altro. Cioè,
Guarda, ne abbiamo fatti... non era difficile fare pronostici. Ops.
Allora, guarda, te lo dico subito, perché ti ho detto che sei venuta fuori tante volte. L'ultima volta, 3 puntate fa, quindi si pronosticava già sugli ottavi di playoff, e qualcuno tra noi ha detto che in gara 1 avresti segnato 15 punti. Tu quanti, ti ricordi quanti ne hai messi?
Ho giocato un set, ho fatto in gara 1.
Quanti ne hai messi?
Forse se avessi giocato 3 set ne avrei fatti 15.
È vero, perché infatti ne hai fatti 5.
Ma allora è Mazzanti che... No, vabbè, non diciamo nulla. Davide non si può.
Assolutamente.
Era parametrato su quello. Questa è una delle situazioni in cui sei uscita fuori, poi magari vedo se riesco a trovarne le altre. Io sono la memoria di questo gioco. Allora, Giacomo ha detto 0, io volevo dire 0, perciò dirò 1, perché non mi voglio distruggere.
Ma sono tutti gentili stasera, vedo.
No, secondo me, guarda, adesso al di là delle risate...
Perché manca gomma, dobbiamo bilanciare, no?
Esatto.
No, però c'è una motivazione tecnica. Come ti ho detto prima, secondo me Dalderop è la banda un po' più fisica che serviva a Novara, che probabilmente ha cercato tutto l'anno. Dalderop è emersa verso fine stagione per affrontare una squadra come Monza, che è molto fisica, con un muro molto fastidioso, eccetera eccetera, e da qui la chiave della mia decisione, diciamo. Herbots rimane una giocatrice, anche a me piace tantissimo, ha avuto questo calo in questo momento, coinciso con la crescita di Dalderop. Acceleriamo, perché questo è il momento preferito da tutti, perché è arrivato il momento delle bold prediction.
Al mio segnale scatenate l'inferno.
Allora, la ball prediction è il momento in cui si lascia da parte la testa e si va solo col cuore. Una scommessa difficile, impossibile, ma che si realizzerà. In tutta la stagione ne è stata indovinata solo una, come ho già ricordato la volta scorsa. Qui Lorenzo una volta aveva detto vince chi la spara più grossa, vediamo quanto la spara grossa Giacomo.
Io dico che in Monza Novara ci sarà un video challenge non giudicabile, quindi mancheranno le immagini. Però vabbè, capirete, nel senso, non è che potevo spararla più grossa.
Infatti, è deludente. Potevi fare meglio, ragazzi, Giacomo. Non ti sei applicato. Vabbè, video challenge non giudicabile, diciamo così. Lorenzo, tu sai rimediare?
Ma io ne ho sparate veramente grosse alle volte. Adesso mi direte voi se è grossa o no. Smarzec non ha fatto benissimo in questa stagione, un po' il tallone d'Achille di Novara. Io dico che nonostante per la sconfitta che Novara avrà in gara 2, Smarzec farà 25 punti.
Urche.
25 punti per Smarzec in gara 2. Adesso veniamo al re delle bold più fantasiose, Alex.
Ragazzi, visto che siamo in un momento bello tosto della stagione, ne ho preparata una fantastica. Allora, secondo me in Conegliano Scandicci, dopo un set disastroso e un avvio disastroso di Scandicci nel set successivo, Barbolini farà un mega giro, 6 cambi a fila cambiando tutti quanti, e mi gioco anche che farà andare di... no quello è troppo, no, il secondo libro è troppo, no. Però 6 cambi proprio uno in fila all'altro,
esasperato dalla partita con
proprio ribaltone. Se non è bella questa non saprei cosa tirare fuori.
Vediamo se Veronica sorprende anche in questo.
Sì, esatto. Io dico una cazzata gigante.
No, è quello il senso.
Scusa.
Però tienila, ti lascio per
muro di merda.
Ti lascio per ultimo apposta, perché ti lascio il gran finale. Prima intervengo io. Ho detto che Monza si riscatterà in gara 2, andando a vincere la partita, lavorerà meglio a muro. Ma nonostante la sconfitta, Novara metterà a segno 30 muri.
La madosca. Sembra veramente. Sì, però.
E perderà, no? 30 rimane... muri, poi ovviamente e perderà. Questa è la cosa. Veronica, stupiscici.
Ora però così tu hai esagerato, io non so più cosa dire.
No, va bene.
Scende in campo la Marini.
Marini, devo dire che è un bello spettacolo durante i time out, è molto divertente da vedere. Un
spettacolo davvero, sì.
Anche durante la partita, mi ricordo, gara 1 ero a fondo campo, ogni volta che era dal mio lato, ogni punto subito si girava e diceva l'indicibile, diciamo così.
No, poi io ho notato, cioè, Stefano mangia veramente un sacco durante le partite, cioè ogni set si mangia una banana, una barretta e poi questo e poi quell'altro, una roba. Infatti anche la panchina ride spesso, perché è abbastanza una macchietta in panchina Stefano, che oltretutto tu conosci bene Veronica, lo hai avuto come vice allenatore credo a Chieri, quindi l'avrei conosciuto, credo.
Sì, assolutamente, una persona fantastica. Mi piace molto come allenatore. E okay, ha fatto veramente, cioè, grande campionato l'anno scorso, grande campionato quest'anno, quindi tutta la mia stima.
Ok, non ho capito la tua bold però, cioè entra e scende in campo, fa
certo
un'invasione di campo di Lavarini.
Sì, non so se butta per una difesa, cosa
c'è. Beh, ci sono allenatori che lo fanno, no, ma ci sta, è la bold sicuramente più originale della stagione, mi sa.
Giacomo, questa... siccome sarà in telecronaca con me domenica, sabato, dovremo curarla bene.
Ok, va bene.
Va bene, ringraziamo Veronica quindi per questa bold. Ma Veronica, come te la cavi con la moda?
Mi piace, la seguo.
Oh, benissimo, perché adesso andremo a parlare di Armani, visto che stiamo per entrare nell'ultima rubrica, che è il decimo metro. Questa è una rubrica in cui ci riserviamo ogni volta di scommettere, di pronosticare, non scommettere, su qualcosa al di fuori del mondo della pallavolo, perciò usiamo grosso modo gli stessi palazzetti, non tutti, però cambiamo sport, perché nel weekend, domenica, si gioca una partita tra la prima e la seconda del campionato di basket. Al Pala Pentussaia di Brindisi si gioca la gara tra Brindisi e appunto Armani Exchange Milano. Milano è prima in classifica con 36 punti, 18 vinte e 5 perse. Brindisi è seconda in classifica con 2 punti in meno ma una partita in meno, 17 vittorie e 5 sconfitte. All'andata Brindisi vinse a Milano da 2-88, 20 punti di D'Angelo Harrison per Brindisi, 16 di Gigi Datome per Milano. Sto introducendo un po' per dare qualche coordinata, per aiutare i pallavolisti puri. Da allora le due squadre hanno conquistato lo stesso numero di punti, 18, da quella partita d'andata, ma Brindisi lo ha fatto giocando una gara in meno. Milano però ha vinto la Coppa Italia, vincendo con 28, 31 e 28 punti di scarto. In Eurolega al momento è quarta, un bilancio complessivo in stagione di 47 vittorie e 18 sconfitte, contando anche le coppe europee. Brindisi ha un bilancio complessivo in stagione di 29 vittorie e 13 sconfitte, molto meno partite perché gioca un'altra coppa europea, la Champions League, che è meno impegnativa. Dette tutte queste coordinate, io vi chiedo di dichiarare chi vincerà la partita e ipotizzare il punteggio di scarto. Alex, vuoi partire tu?
Dai, ci provo io. Allora, secondo me vince Milano 73-68.
68-73, quindi tu ci dai addirittura il punteggio, 5 punti, va bene. Lorenzo, come sei messo a basket?
Ma bene, ma non benissimo in realtà. Meglio che con altri sport, però no, molto meglio la pallavolo, chiaramente.
Io malissimo, era meglio il cricket.
Ecco.
O il curling.
Infatti dovete vedere quando faremo i pronostici sul curling.
Benissimo, non vedo l'ora. No, tornando al basket, no, non sono ferratissimo, però dico che vince Milano con 3 punti di vantaggio.
Ok. Giacomo?
No, io do fiducia a Brindisi, secondo me vince ai supplementari di 1. Sì, un'altra ball praticamente.
Veronica, prima di chiederti il pronostico, ti chiedo se segui anche altri sport, magari la pallacanestro o qualcos'altro, se ti piace seguirlo innanzitutto.
Allora, beh, un po' in maniera generica, sì, seguo più o meno quasi tutti gli sport.
Sei tifosa, se non sbaglio, del Torino, no?
No,
o dell'Inter, o della
Fiorentina. Sbagliare. Sbagliamo.
No, tu tifi per lei. Dillo tu, dai, te lo lascio dire.
Io sono juventina.
Fai bene.
Però no, il basket mi piace molto. Io tifo Armani, quindi simpatizzo, diciamo così. Quindi per me è vittoria Armani.
Ah, ecco. Vuoi dire di quanto?
No.
Va bene così.
Direi una cagata assurda, non so.
Ma tanto le dici, sei capito, questo podcast è pieno di cavolate assurde.
Sì, me ne sono un pochino accorta.
Esatto, si vede. Va bene, ti dico che l'alternativa rispetto a questo pronostico di basket poteva essere o gli Augusta Master di golf o il campionato di baseball americano. Avresti preferito tra i tre?
No, guarda, per fortuna questo basket italiano, non esageriamo con le conoscenze estere.
Va bene, e tocca a me, io non l'ho detto, secondo me vincerà Milano di 15, perché secondo me Milano è una cosa molto simile a una piccola Conegliano, però in un contesto diverso, di una stagione molto più massacrante, però le partite che contano è destinata a vincerle anche abbastanza nettamente, secondo me. Stagione un po' più lunga, quindi da qui il mio ragionamento. Bene, credo che siamo arrivati...
Rudy, una cosa importante, visto che abbiamo riso, abbiamo scherzato come sempre, ci siamo divertiti, era una cosa che forse andava fatta all'inizio, ma la faccio adesso. E un ricordo per Michele Basinato, che purtroppo è venuto a mancare in queste ultime ore, soprattutto insomma, per la pallavolo italiana in generale tutta, e parlo anche in particolare per chi ha avuto la fortuna di vederlo giocare e anche di vederlo allenare qua nel Veneto, sai che insomma sono di Verona, lui era di Padova, quindi era una persona che si poteva incontrare abbastanza facilmente, e insomma, penso di fare le condoglianze da parte di tutti e per lui, per la famiglia e per i figli, insomma, un momento purtroppo triste, un ulteriore momento triste di quest'anno, però sono cose che succedono e mi spiace, ecco.
Una perdita per la pallavolo, ha scritto pagine importanti nella storia di questo gioco e quindi lo salutiamo e lo ricordiamo così, hai fatto benissimo a fare questo intervento. Io credo che adesso però siamo arrivati al momento dei saluti. Dici, Veronica, com'è andata secondo te?
Aspetta, cosa?
No, com'è andata questa partecipazione, questa puntata? Ti aspettavi qualcosa di più complicato, di più strano, di più...
No, è stato molto molto divertente, assolutamente. E quindi vi ringrazio, è stata veramente una chiacchierata piacevole. Bello.
Ok, comincio a salutare, a meno che non avete qualche altro sfizio, qualche domandina da togliere e da fare, comincio a salutare gli ospiti di questa puntata. Salutiamo Lorenzo Vailati.
Ciao, ciao a tutti, grazie Veronica, e allora ti aspettiamo anche l'anno prossimo se mai si farà tutto questo.
Assolutamente, grazie a voi per l'invito.
Anche perché Veronica, tra l'altro... davvero, io ti ho citato solo l'ultima volta che sei venuta fuori, ma io mi ricordo fin dalla prima puntata, non so perché, erano due le persone di cui si parlava spesso: Alexa Gray, perché di busto e gomma è un suo pallino, diciamo così,
in negativo,
esatto, e Veronica Angeloni, perché eri l'idolo di tutti noi, non ho capito, non so perché,
ma non c'era motivo, non lo sappiamo neanche noi, ma
non lo sappiamo neanche noi, davvero,
non lo so neanche io, cioè,
sei diventata,
no.
Guarda, sto guardando adesso,
perché forse la butto lì, perché avevamo letto qualche commento troppo cattivo nei tuoi confronti, abbiamo detto ma non è vero, perché l'Angeloni nonostante tutto è ancora lì e gioca bene in A1 e quindi noi la difendiamo.
Scusa, esatto. Cos'è nonostante tutto? Cosa ti
nonostante i commenti negativi che ha ricevuto, noi siamo dalla sua parte, questo penso sia...
Le cause perse.
No, poverina, no. Non ti buttare giù. Penso sia andata un po' così, quindi, che diciamo, ma non è vero, ma Veronica Angeloni vale ancora, è giusto che sia lì e noi quindi siamo dalla sua parte.
Grazie mille.
Vedevo anche qua, puntata numero 3, previsione, punti di Angeloni, 15 punti nella partita contro, vediamo chi era, contro Conegliano, per dire. Sempre nei nostri cuori. Comunque, grazie. Lorenzo Vailati, grazie Giacomo Magnani.
Grazie a voi, un saluto a Veronica che è stata simpaticissima.
Grazie a voi, è stato un piacere. Allora, grazie Alex. Vi do la buonanotte.
Allora,
direi proprio di sì.
Ringraziamo Alex Maroldi anche.
Ciao, buona serata, buon pallavolo a tutti quanti.
Grazie per la disponibilità estrema di Veronica Angeloni, grazie per aver partecipato e essere stata al gioco con noi e in bocca al lupo per il futuro. E un saluto naturalmente anche da parte mia, da Rodolfo Palermo. Ci avviciniamo alla fine del campionato, non vi libererete comunque di noi con i pronostici ci staremo sempre. In ogni caso per stasera è tutto, un saluto e alla prossima.
Ciao.
Ciao.
Ciao.